Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 600 agenti schierati e oltre 1 milione di spese. La polizia di Berna presenta il conto della manifestazione pro Gaza di ottobre. La Comco apre un'indagine su Microsoft. La commissione della concorrenza vuole vederci chiaro sui prezzi di alcune licenze. Militari in Groenlandia, l'annuncio di vari paesi europei. Si rischia il braccio di ferro con gli Stati Uniti? Parola ad un analista. Rientro anticipato di un equipaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo? Inedito, la salute di un astronauta. San Diego, California, la nazionale svizzera di calcio ha scelto il suo campo base per i prossimi mondiali nordamericani. Oltre 1 milione di franchi, tanto è costato l'intervento di polizia in occasione della manifestazione non autorizzata pro-Palestina dell'11 ottobre scorso a Berna. E quanto emerge dal rapporto della città presentato stamane, le autorità sottolineano anche che, malgrado la dimostrazione sia degenerata, reprimerla sul nascere non sarebbe stata una buona idea. Manuele Ferrari.
660 agenti provenienti un po' da tutta la Svizzera, 18 quelli ad aver riportato ferite. Circa 8.000 le persone raggruppatesi quel giorno sulla piazza davanti alla stazione di Berna. Alcuni feriti anche tra loro a seguito degli scontri, 536 manifestanti controllati. Scorrendo i dati del rapporto si scopre che 4 su 5 erano arrivati nella capitale da altri cantoni, soprattutto dalla Romandia. Nell'85% dei casi erano cittadini svizzeri di età compresa tra i 20 e i 29 anni. La metà delle persone fermate erano donne. A Berna si era consci che, soprattutto grazie al passaparola sui social media, sarebbero arrivate molte persone. Il dispositivo previsto, da questo punto di vista, era sufficiente. Ciò che si sperava, visto l'accordo raggiunto poco prima tra Israele e Palestina, era che il tutto si svolgesse in modo pacifico. E proprio pensando a questi manifestanti e alle conseguenze che un intervento repressivo avrebbe potuto avere se effettuato nelle vicinanze della stazione, si è preferito puntare sul controllo della situazione. Chiaramente dispiaciute le autorità comunali che ciò non sia bastato per evitare gli scontri. Ricordiamo che la situazione, degenerata col passare delle ore, ha trasformato il centro città in un campo di battaglia con principi di incendi e vetrine spaccate da una parte e l'uso di pallottole di gomma e lacrimogeni dall'altra per riportare la calma. In ottica futura la città per il momento lascia aperta la questione inasprimento della legge per quanto riguarda le manifestazioni non autorizzate. Concretamente la polizia cantonale bernese vorrebbe avere la possibilità di allontanare persone prima che si formino in grossi gruppi.
La commissione della concorrenza ha aperto un'inchiesta preliminare contro Microsoft. Nel mirino della Comco sono finiti gli aumenti dei prezzi delle licenze di diversi prodotti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Microsoft 365 è la piattaforma necessaria per accedere ai principali programmi, installata su molti computer di casa, ma anche usata da buona parte delle aziende, amministrazioni e enti pubblici, a pagamento, con una licenza finita al centro delle indagini preliminari della Commissione della Concorrenza. Indagini avviate in seguito a denunce da parte di diverse imprese, spiega il direttore Patrick Ducré, ma anche scaturite dagli articoli di stampa che riferivano dei pesanti rincari delle licenze per ospedali, università e altre istituzioni pubbliche. Le indagini preliminari dureranno circa un anno e dovranno stabilire se gli aumenti possano costituire una restrizione illecita della concorrenza. Microsoft è certo il programma più diffuso, ma non l'unico. Due così le domande da chiarire, secondo Ducré. Prima di tutto va capito se Microsoft abbia una posizione dominante sul mercato e in tal caso bisogna capire se gli aumenti dei prezzi delle licenze siano giustificati oppure se ci siano indizi di un abuso. Microsoft aveva annunciato lo scorso dicembre aumenti dei prezzi giustificandoli con l'inclusione del programma di intelligenza artificiale e altre nuove funzionalità. Oggi la multinazionale statunitense ha fatto sapere che collaborerà con la Comco e che si impegna a rispettare il diritto svizzero in materia di concorrenza.
La pagina estera, nessun passo avanti ieri a Washington sul futuro della Groenlandia. L'incontro, ne abbiamo riferito stamane, era con le autorità dell'isola e con quelle danesi. Naturalmente c'erano i rappresentanti americani che hanno ribadito la volontà sostanzialmente in qualche modo di annettere la Groenlandia agli Stati Uniti, intento reiterato in questi giorni. Nel frattempo però danesi ed europei hanno cominciato a rafforzare la loro presenza militare intorno intorno all'isola, paesi nordici, Germania e Francia stanno inviando uomini e mezzi ufficialmente nell'ambito della NATO. Ma qual è il reale scopo di questo dispiegamento di forze? Quanto è alto il rischio di un braccio di forza tra europei e americani? Andrea Ostinelli ha intervistato Stéphane Audran, analista francese specializzato in difesa.
Non c'è un desiderio manifesto da parte degli europei di ingaggiare un braccio di ferro con gli Stati Uniti, innanzitutto perché non possiamo e poi perché non vogliamo. Quello che stiamo mostrando agli Stati Uniti, e i danesi lo hanno ricordato, è che come europei prendiamo sul serio i nostri impegni nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Prendiamo molto sul serio la sicurezza del Grande Nord. Questi schieramenti sono simbolici e naturalmente dovrebbero essere tenuti in considerazione se gli americani fossero abbastanza folli da lanciare un'operazione di forza. Ma sono anche un modo per dire loro: non fatelo, abbiamo le nostre truppe lì, ci troveremmo tutti in una situazione problematica.
Fra i paesi che hanno inviato uomini e navi ci sono Francia, Germania, i paesi nordici. Al momento spicca invece l'assenza di un impegno militare del Regno Unito. Come interpretarla? Stéphane Audran.
Il Regno Unito ha dichiarato di sostenere la Danimarca, ma tradizionalmente cerca sempre di essere il paese che mantiene il legame transatlantico e che cerca di mediare tra l'Europa continentale e gli Stati Uniti. I britannici sono sempre stati molto vicini agli altri europei su questioni di sicurezza e non vedo il Regno Unito sostenere Washington. Semplicemente penso che Keir Starmer stia cercando di mantenere una posizione in cui possa ancora andare a Washington senza apparire troppo vicino agli europei.
Secondo Donald Trump, cinesi e russi starebbero minacciando la sicurezza dell'Artico con cacciatorpedinieri e sottomarini. Ma è davvero così?
Questa è davvero pura propaganda, rivolta prima di tutto verso la sfera MAGA, quindi verso gli elettori repubblicani di Donald Trump. Quest'idea di un'ondata di cinesi e russi che minaccerebbe la Groenlandia. Ma le cose non stanno affatto così. Si tratta per lui di giustificare un po' queste azioni. È vero invece che i russi stanno ancora cercando di affermare la loro potenza militare nella regione. Ed è per questo che per molto tempo ci sono state basi americane in Groenlandia. E i danesi hanno sempre detto agli americani: se volete riportare il vostro personale militare in Groenlandia, siete i benvenuti.
L'incontro di ieri alla Casa Bianca fra il vicepresidente americano Vance, il segretario di Stato Rubio e i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia, Rasmussen e Motzfeldt, ha certificato il radicale disaccordo fra le parti. Ma Trump è davvero disposto allo scontro militare pur di annettersi la Groenlandia? Stéphane Audran.
Penso che ci sia un desiderio molto sincero da parte di Donald Trump di conquistare questo territorio, anche con ogni mezzo. Per il momento negli Stati Uniti ci sono forti resistenze all'interno dell'amministrazione e del Pentagono. L'esercito americano, a quanto pare, ha chiarito che non intende nemmeno pianificare questo tipo di operazione contro un alleato. Ci sono poi molti deputati che dicono di non voler sentire parlare di questo tipo di azione. Quindi voglio credere che non arriveremo a tanto, perché se gli Stati Uniti lanciassero un'operazione militare contro la Groenlandia, sarebbe davvero una rottura storica del fronte occidentale.
L'esperto di difesa Stéphane Audran. E anche la crisi in Iran resta al centro dell'attualità, con le centinaia di manifestanti antiregime che sono stati uccisi dalle forze dell'ordine nei giorni scorsi, anche se avere un bilancio ufficiale attendibile è praticamente impossibile. La crisi viene seguita con grande attenzione anche in Russia. Teheran e Mosca infatti un anno fa hanno siglato un accordo di partenariato strategico e, secondo le intelligence occidentali, due paesi si scambierebbero anche armi, come dimostrano i noti droni Shahed di fabbricazione iraniana che ogni notte l'esercito russo utilizza per bombardare l'Ucraina. Allora, ne parliamo con Rosalba Castelletti, che segue la Russia per il quotidiano La Repubblica. Ben arrivata, buongiorno prima di tutto.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori.
Allora, come sta seguendo il Cremlino queste sanguinose proteste di piazza in Iran? Dobbiamo attenderci reazioni particolari da Mosca?
Ma finora sui disordini e su queste violenze ci sono state vaghe manifestazioni di solidarietà, come una telefonata fra il segretario del Consiglio di sicurezza Sergei Shoigu e il suo omologo iraniano. Ma è difficile che la Russia vada oltre. Il trattato di partenariato strategico che avete ricordato non prevede l'obbligo della mutua difesa e finora Mosca si è limitata a onorare precedenti contratti di forniture militari o a fornire sottobanco armi che potrebbero tornare utili contro eventuali attacchi aerei israeliani o statunitensi nel caso in cui le proteste degenerassero. Ad esempio, ha fornito blindati Spartak, aerei da trasporto militare, elicotteri da attacco. Da escludere però che invii le sue truppe sul campo perché sono impegnate in Ucraina e la Russia non si può permettere di operare su più fronti, cosa che ha dimostrato anche già lo scorso giugno durante la guerra dei 12 giorni proprio fra Iran e Israele. Potrebbe, se necessario, fornire asilo all'Ayatollah Khamenei, ma sarebbe un'operazione più complessa che sfiltrare, ad esempio, Assad dalla Siria, come ha fatto, dove la Russia però aveva e ha tuttora due basi militari.
Ecco, allargando lo sguardo, c'è questa ipotesi di intervento americano in Iran, c'è stato l'intervento americano in Venezuela, stiamo parlando di due paesi che in qualche modo ruotano attorno alla sfera di interesse e di interessi della Russia per ragioni politiche ma anche energetiche. Da questo punto di vista, Mosca come guarda Washington? Dobbiamo attenderci per esempio un deterioramento del rapporto privilegiato, altalenante è vero, ma privilegiato tra Donald Trump e Vladimir Putin.
Ma il Cremlino è molto attento a cercare di non sacrificare il dialogo con Trump in nome delle sue vecchie alleanze. Infatti, finora una cosa che sta saltando all'occhio è che ha taciuto sia sull'operazione in Venezuela per rimuovere Maduro, sul sequestro delle sue petroliere operato proprio dalle forze statunitensi, o sulle minacce di Trump contro l'Iran, Cuba, Groenlandia. L'unica protesta è stata affidata al Ministero degli Esteri, che ad esempio ieri ha condannato queste interferenze esterne sovversive, ma ha parlato genericamente di colleghi americani, non ha mai nominato Trump. C'è da dire che per la Russia l'eventuale caduta del regime iraniano sarebbe sicuramente un duro colpo alla sua cerca di alleanze, perché seguirebbe la caduta di Assad in Siria e appunto l'arresto di Maduro in Venezuela. Da un lato, questa spregiudicatezza di Trump nella politica estera gli potrebbe fare gioco, sia perché dà ragione all'idea del Cremlino che i valori democratici siano obsoleti, sia perché potrebbe muovere verso un mondo diviso in sfere di influenza, dove Trump, ad esempio, opera nel suo cortile, che sarebbe l'America Latina, e Putin nel suo, ossia l'Ucraina, l'ex Unione Sovietica. Si tratta però di un equilibrio molto precario, visto che Trump sembra volersi spingere sempre oltre, come dimostrano anche le sue minacce alla Groenlandia e dunque in Europa, nell'Artico, aree che la Russia considera strategiche per se stessa.
E questa era l'analisi di Rosalba Castelletti, esperta di Russia per il giornale La Repubblica. Grazie, una buona giornata.
Grazie a voi.
E c'è un po' di Russia anche nella prossima notizia, una notizia che questa volta parla di cooperazione con Mosca. Stamane ha fatto ritorno sulla Terra un equipaggio che si trovava sulla Stazione Spaziale Internazionale, un rientro anticipato dovuto ad un problema di salute che riguarda uno degli astronauti. E qui sta la novità, è la prima volta che si verifica un'operazione di rientro d'emergenza proprio per questo motivo. Sentiamo Manjula Bhatia.
La capsula di SpaceX con quattro astronauti a bordo si è depositata sulle acque del Pacifico, al largo della California, poco prima delle nostre 10.
And it looks like our first crew member out of the spacecraft is NASA astronaut Mike Fink. Yes, that's the pilot of the Crew 11 mission aboard Dragon. Fink now being taken to those standard medical checks.
Il primo ad uscire dalla capsula è l'astronauta statunitense Mike Fink. Questo l'annuncio della NASA che ha trasmesso l'operazione in diretta. L'astronauta sembra in apparenti buone condizioni, subito trasferito per i controlli medici. Dalla capsula sono stati poi estratti la statunitense Zena Cardman, Kimiya Yui dell'Agenzia Spaziale Giapponese e il russo Oleg Platonov di Roscosmos, l'Agenzia Spaziale Russa. I quattro erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale, che lo ricordiamo orbita a 400 km sopra la Terra, lo scorso 1 agosto e sarebbero dovuti rientrare a metà febbraio. Ma un non precisato problema di salute che riguarda uno di loro ha indotto la NASA a mettere in atto questa inedita operazione di rientro anticipato, indicando, cito, un rischio persistente. I mezzi di diagnostica presenti sulla stazione non consentono infatti di capire quale sia esattamente il problema. Un'operazione che ha comunque delle conseguenze. L'equipaggio ha dovuto interrompere gli esperimenti che stava conducendo sulla divisione cellulare delle piante e anche sulla simulazione di scenari di ritorno degli esseri umani sulla Luna, come previsto dal programma Artemis della NASA. Sulla stazione spaziale restano adesso altre 3 persone, un americano e 2 russi, portati lì in novembre con una navicella russa Soyuz. Lo storico laboratorio orbitante resta oggi uno degli ultimi importanti spazi di cooperazione tra Mosca, Washington e Europa da quando la Russia ha invaso l'Ucraina.
Torniamo in Svizzera. I ricercatori del Politecnico di Losanna hanno sviluppato una nuova carta termica a base di legno e senza sostanze chimiche e potrebbe aiutare a ridurre i rischi di salute quando si maneggiano scontrini e biglietti. Ce ne parla Mirko Priuli.
Una piccola rivoluzione potrebbe arrivare da un oggetto che maneggiamo ogni giorno senza pensarci troppo, lo scontrino. Un team di ricercatori del Politecnico Federale di Losanna ha sviluppato una nuova carta termica che rinuncia a sostanze chimiche controverse come il BPA e il BPS, 2 bisfenoli utilizzati per decenni negli scontrini, nelle etichette e nei biglietti. Al loro posto gli scienziati hanno scelto la lignina, uno dei principali componenti del legno, una soluzione naturale che, secondo i test tossicologici, è sicura per la salute. Il tema è particolarmente attuale visto che queste sostanze sono considerate interferenti endocrini e possono essere assorbite attraverso la pelle. In Svizzera dal luglio 2025 il BPA e altri bisfenoli sono infatti vietati nei materiali a contatto con gli alimenti. Trovare alternative efficaci non è però stato semplice. Il nuovo materiale doveva reagire al calore, restare stabile nel tempo e garantire una stampa chiara. Obiettivi che, secondo lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, sono stati raggiunti. Un risultato concreto, quello del Poli di Losanna, che potrebbe cambiare in meglio il modo in cui stampiamo e tocchiamo ogni giorno gli scontrini.
Il comune vallesano di Briga Glis ha ottenuto il premio Wacker 2026. Il riconoscimento nazionale premia i comuni svizzeri più virtuosi nello sviluppo urbanistico e nella tutela del patrimonio costruito. La città è stata premiata per la sua capacità di far dialogare in modo coerente il patrimonio storico e lo sviluppo contemporaneo. Giulio Rezzonico.
Circa 14.000 abitanti appena. Eppure a Briga, nel Canton Vallese, sono nati una consigliera federale, Viola Amer, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e altre personalità importanti e storiche, come Kaspar Stockalper, mercante politico detto il re del Sempione, che fece di Briga il fulcro dei traffici alpini nel XVII secolo, costruendo anche un imponente castello. Secondo la giuria, Briga ha conquistato il premio Wacker grazie all'uso intelligente degli edifici storici, all'integrazione equilibrata dell'architettura contemporanea e all'attenzione ai cambiamenti climatici, affermandosi come uno spazio di vita resiliente e sostenibile. Un percorso che affonda le radici nella storia. Fin dal Medioevo, infatti, Briga è un importante snodo commerciale alpino, ma allo stesso tempo la città ha saputo guardare avanti, riutilizzando il patrimonio architettonico per scopi sociali ed educativi e reagendo anche con visione alle difficoltà, come dopo la brutta alluvione che la colpì nel 1993. Istituito nel 1972, il premio Wacker è accompagnato anche da un premio in denaro di 20.000 franchi svizzeri. È stato attribuito l'anno scorso a Poschiavo e nella Svizzera italiana lo hanno ottenuto in passato anche Avegno, Monte Carasso, allora comune a sé, e Bregaglia. La cerimonia ufficiale è in programma il 20 giugno e il modello di Briga può essere visto come la conferma che anche una piccola città alpina può indicare la strada verso il futuro.
Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.